Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Oggi non potevamo non inserirci tra le pieghe della tradizione evangelica e focalizzare l'attenzione sul non secondario ruolo che le cosiddette donne al sepolcro hanno avuto. Sono esse infatti le prime testimoni della risurrezione di Gesù, recatesi alla tomba all'alba del primo giorno dopo il sabato col preciso scopo di tenere fede alla tradizione funeraria giudaica, di cospargere il corpo di Cristo con balsamo di birra. Ma chi erano queste donne? I Vangeli di Marco, Matteo, Luca, i cosiddetti sinottici, e quello di Giovanni riportano dettagli diversi sul numero delle donne e degli angeli al sepolcro vuoto. In sintesi possiamo identificarle in Maria Maddalena, Maria di Giacomo, Salome e Giovanna, talvolta identificate come le tre Marie. Sono loro le prime a ricevere e comunicare la notizia della risurrezione e, a seconda dei racconti, in prima battuta non credute. La questione non è semplice, soprattutto perché, a differenza della tradizione latina, per la tradizione orientale sarebbero addirittura sette. A mettere a confronto le due tradizioni, innanzitutto analizzando le scritture, il tesoro della letteratura patristica e la tradizione legata a Bisanzio, ma non solo, ci ha pensato un ricercatore dell'Università di Torino che, a proposito, ha pubblicato uno studio per Carocci Editore. Benvenuto, professore Rocco Sghembra.
Grazie per l'invito.
Innanzitutto complimenti per questo suo studio che nasce da un progetto europeo, se ho ben capito, e che ha avuto anche importanti riconoscimenti.
Sì, nasce da un progetto europeo che è la Marie Curie, per il quale io ho avuto un sigillo di eccellenza, Seal of Excellence, che mi ha permesso appunto di dedicarmi a questo tema così intrigante e affascinante per 2 anni. Adesso il progetto è concluso e fra gli esiti ha avuto sia questa monografia, ma anche un convegno internazionale, varie pubblicazioni e altro.
Professore, partiamo dall'inizio del suo lavoro, o almeno così si presenta nel libro, le fonti neotestamentarie canoniche.
Le fonti neotestamentarie canoniche, già, di come anche lei stesso aveva preannunciato, divergono molto a riguardo di queste donne, che di fatto hanno un ruolo fondamentale proprio nel progetto di salvezza. Divergono in quanto al numero, in quanto ai nomi, in quanto anche alle circostanze che caratterizzano e connotano la loro presenza. Solo così, per fare qualche esempio, Matteo parla di 2 donne che sono appunto la Maddalena e poi una fantomatica altra Maria, che la tradizione tanto orientale quanto occidentale ha voluto identificare appunto con la Vergine Maria, ma la cosa appare abbastanza insolita che si dia una denominazione così anonima, ecco, alla madre di Gesù. Marco invece parla di 3 donne, ancora la Maddalena, che è comunque onnipresente, poi una Maria, madre di Giacomo, anche questa identificata con la Madonna, e introduce Salome, che sarebbe la moglie di Zebedeo, la madre di Giovanni e Giacomo. Luca nomina un gruppo di donne da prima non identificate, quindi potrebbe essere un numero variabile, ecco, di donne, ma si sofferma poi a nominarne soltanto tre, che sono ancora una volta la Maddalena, ancora una volta Maria madre di Giacomo, ma inserisce al posto di Salome Giovanna di Cuza, la moglie appunto di Cuza, che era l'amministratore delle sostanze di Erode e Antipa. Invece Giovanni si limita soltanto, diciamo, a nominare, ecco, Maria di Magdala, e peraltro inserisce tutta una serie di racconti nuovi e diversi che lo distinguono particolarmente. Quindi di fatto sono cinque le donne che vengono proprio nominate nei Vangeli, però appunto nella tradizione occidentale se ne sono cristallizzate solo tre, le cosiddette tre Marie, che di fatto sono una trasposizione proprio nel contesto resurrezionale delle donne al momento della crocifissione e della deposizione. E invece, come le stesse annunciava, di fatto è l'argomento principale, ecco, della mia monografia, appunto le sette donne mirofore, cioè portatrici di mirra, in quello orientale. E se vuole lo possiamo fare assieme, così la ripercorriamo magari un po' velocemente. Diciamo che fino al V secolo l'obiettivo, la preoccupazione, il cruccio, ecco, dei padri della Chiesa fondamentalmente fu quello di trovare una voce unica ai Vangeli, alle fonti neotestamentarie. Cioè si preoccuparono molto del fatto che i Vangeli dicevano cose diverse e quindi perseguirono quell'obiettivo che per gli addetti ai lavori va sotto il nome di armonia, armonizzazione evangelica. Quindi cercando di risolvere contraddizioni, addirittura portando avanti delle forzature, come ipotizzando la presenza e l'esistenza di più di una Maddalena. C'era per esempio il problema: come mai c'è una Maddalena che incontra appunto Gesù nel famoso episodio matteano del quello che nella tradizione bizantina si chiama il Tocheret Miroforon, cioè il saluto delle mirofore, e come mai c'è invece una Maddalena che piange, che non si rende conto, ecco, della tomba vuota, come se ci fossero delle contraddizioni. Quindi ripeto, ecco, fino al V secolo questo. La svolta fondamentale l'abbiamo nel V secolo con un autore abbastanza ignoto, ecco, diciamo, Esichio di Gerusalemme, che non è il famoso vescovo di Gerusalemme, ma è un presbitero, il quale in una omelia dedicata a Lazzaro, appunto per la prima volta, usa proprio nella storia della lingua greca il termine mirofore. Questo per noi è molto importante, perché è chiaro che piuttosto che immaginare che Esichio di Gerusalemme abbia inventato questo termine, è la prima, secondo noi, ecco, attestazione letteraria di un termine che cominciava a circolare. Quindi probabilmente già nel V secolo a Gerusalemme, e questo è importante ribadirlo, probabilmente c'era una commemorazione, una festa, ecco, per le donne mirofore. Non ci dimentichiamo che Gerusalemme fu proprio il luogo in cui si svolsero gli eventi legati a queste donne e legati appunto alla resurrezione di Cristo. Se trascuriamo per un attimo le fonti liturgiche che vanno nel frattempo a incunearsi fra quelle letterarie, l'altra tappa importante dal V secolo la ritroviamo al IX. Io nel libro affronto tutte le fonti, le trascrivo, le traduco in italiano e le commento, in cui il termine mirofore è presente. Però fra queste fonti ce ne sono alcune che ovviamente hanno segnato, cioè si sono distinte per importanza. Nel IX secolo appunto abbiamo Epifanio Ieromonaco, che è un altro personaggio importante per la nostra ricostruzione storica, in quanto per la prima volta in una omelia, appunto in un sermone dedicato alla Vergine, dice proprio che le mirofore quanto al numero sono sette. Ecco, per la prima volta è lui che canonizza questo numero. Certo, perché sette lo intuiamo molto facilmente, sette è un numero sacro nella Bibbia in generale, però forse proprio la scelta del sette per le mirofore potrebbe, secondo me, essere stata dettata dal fatto praticamente che sette sono i diaconi, secondo il famoso passo appunto degli Atti degli Apostoli, e siccome più volte nelle fonti bizantine le mirofore vengono chiamate come diaconesse, e il verbo diaconeo, che in greco vuol dire servire, è il verbo che più si adatta al loro ruolo nei confronti appunto di Gesù, tanto in vita quanto nel pio ufficio, ecco, della sepoltura, probabilmente, ecco, fu questo che determinò la scelta del numero. Tuttavia dice che sono sette, però quando le elenca per nome fa una grande confusione questo Epifanio Ieromonaco, perché cita per esempio due volte la stessa donna, dice Salome e poi dice poi c'è ancora la moglie di Zebedeo, che è la stessa persona. Di fatto dice che sono sette, ma ne nomina cinque, e quindi non è, come dire, l'ultima parola, non ha l'ultima parola sulla questione. E invece dobbiamo aspettare Damasceno Studita, addirittura siamo nel XVI secolo, quindi nell'epoca della turcocrazia, con già l'impero bizantino è crollato, il quale in una sua opera che si intitola Fisavros, cioè il tesauro praticamente, sono opere miscellanee, anche qui in un'omelia non soltanto ribadisce il numero definitivo di sette, ma cita i nomi di queste donne, che sono proprio le donne che ancora oggi vengono venerate in tutta l'ortodossia. Chi sono? In definitiva, appunto, Maria Maddalena, ovvio, non poteva mancare, Salome, Giovanna di Cuza, che sono i personaggi che abbiamo visto appunto nelle fonti evangeliche. Aggiunge due personaggi nuovi, e cioè Maria e Marta di Betania, le sorelle di Lazzaro. E qui l'introduzione è assolutamente legittima, sia per l'intimità che avevano con Gesù, sia perché avevano loro stesse beneficiato di un evento resurrezionale, e quindi era normale che fossero presenti in carne e ossa alla resurrezione di Cristo. Poi ancora, dopo le due sorelle, appunto, abbiamo Maria di Cleopa, che, come sappiamo, è entrata nella tradizione occidentale, e poi c'è una fantomatica Susanna, che viene denominata solo una volta nel Vangelo di Luca fra le donne che erano alla sequela di Cristo. Ma di questa Susanna non dice nulla, non sappiamo nulla, e non dice nulla nemmeno Damasceno Studita, in quanto di tutte le altre donne dà una sorta di piccola biografia, alcuni dettagli un po' agiografici, ecco, poco, un po' romanzeschi e romanzati. Dell'ultima dice solo la settima era Susanna, e non aggiunge praticamente altro. Queste sono le fonti letterarie più importanti, a cui però si intrecciano quelle liturgiche.
Professore, terminata, diciamo così, l'età apostolica, passato il periodo quindi in cui l'influenza anche delle lettere paoline in qualche modo è stata pregnante, è iniziata l'epoca dei cosiddetti padri della Chiesa, latini e orientali. A proposito, come si esprimono?
Allora, i padri latini non si esprimono proprio, noi non abbiamo completamente nessuna fonte latina che parli di, si parla, è vero, delle donne, della Maddalena, ma soprattutto, come sappiamo, molto maltrattata, ingiustamente e erroneamente paragonata alla famosa prostituta. Di fatto non viene mai adoperato un termine univoco, unico, come invece nella tradizione orientale c'è appunto questo termine di Mirofore, che comincia ad essere attestato a partire dal V secolo d.C. Una traduzione latina che sarà appunto le mulieres unguentifere, cioè portatrici di unguenti, sarà una traduzione molto tarda, semplicemente un calco per poter tradurre il termine di Mirofore e renderlo noto appunto alla tradizione occidentale. Quindi io ho fatto proprio una ricerca sulle fonti latine a tappeto, non ci sono testi, ragionino, ecco, sulla formazione del gruppo, perché di fatto il gruppo, secondo i latini, non si è mai formato. Quindi dobbiamo guardare soltanto alla tradizione orientale.
L'iconografia, sì. Qual è la più antica e come si pone in rapporto alle donne e al loro numero?
Diciamo che da un punto di vista iconografico abbiamo già delle attestazioni molto antiche. La più antica, almeno per quello che sappiamo noi, è del 250 d.C., quindi terzo secolo, ed è un affresco del famoso battistero di Dura Europos, quindi siamo in Siria. Diciamo, ho limitato il mio studio anche autoptico, cioè guardandolo di persona, di raffigurazioni, cicli parietali, eccetera, però limitandomi alla Grecia in questi due anni di studi, di missioni di ricerca, eccetera. Però è chiaro, non potevo così omettere un riferimento a quello che è il più antico manufatto proprio in riferimento alle donne, al sepolcro, almeno che viene interpretato come tale, perché purtroppo è mutilo di alcune sue parti, ma raffigura sicuramente due donne in processione che vanno verso una tomba e se ne intravede anche un'altra, forse anche altre ancora. Quindi la devozione, come possiamo dire, l'attenzione nei confronti di questo tema ha radici molto, molto antiche. Come anche, per esempio, molto importante è l'Evangeliario di Rabbula, anche questo è un manufatto pregevolissimo, dove là, appunto, un manoscritto miniato che fra le varie raffigurazioni presenta proprio quella anche delle donne mirofore. Però se vogliamo parlare poi di iconografia in generale, diciamo che fondamentalmente si sono cristallizzati, ecco, se così possiamo dire, tre cicli pittorici, e sono i famosi cicli parietali che noi troviamo soprattutto nelle chiese importanti, storicamente rilevanti, soprattutto nelle chiese dei monasteri greci o anche di altre realtà. La chiesa si chiama Catholicon in generale e, come molti sanno e come tutti probabilmente sanno, la caratteristica più importante è quasi quella sorta di horror vacui, per cui è tutta affrescata in tutte le sue parti, rappresenta una sorta di trasposizione pittorica del concetto di cosmos, del concetto di universo. E quindi le raffigurazioni seguono tutta la narrazione biblica e poi anche quindi sia vetero ma anche neotestamentaria, e le mirofore, e dunque la scoperta praticamente del sepolcro vuoto, hanno, diciamo, un loro posto importante. In relazione alle mirofore, i cicli pittorici sono tre fondamentalmente. Il primo prende il nome di litos. Litos in greco vuol dire pietra, però in questo ambito, con questo termine, si indica la raffigurazione appunto del sepolcro scoperchiato, su cui solitamente è seduto uno o più angeli, che dialoga o dialogano con minimo una donna, una mirofora, e in questo caso chiaro che il modello di riferimento è Giovanni, la Maddalena, fino a un numero addirittura molto più alto, ecco, di donne, perché quello che è accaduto nell'iconografia è che il numero delle donne ha addirittura superato il numero di 7 delle fonti letterarie. Abbiamo, io non l'ho visto con i miei occhi, ma so di una raffigurazione di mirofore in territorio albanese, laddove con le donne sono addirittura 10. Però in Grecia mi è capitato di vedere molto frequentemente 7 donne, quindi in analogia, ecco, con la fonte di Damasceno Studita, ma principalmente le donne sono quelle, diciamo, più legate alla tradizione canonica, alla tradizione dei sinottici, quindi abbiamo o una o due, o principalmente sono tre, però possiamo averne anche di più. Tra l'altro, laddove le donne sono di più, possono essere 4, 5, 6 o anche 7, possiamo prendere come punto di riferimento canonico il Vangelo di Luca, come dicevo all'inizio di questa nostra conversazione, perché appunto Luca parla di diverse donne, non nominandole, e soltanto più avanti nel suo passo, nella pericope lucana un po' più giù, dice praticamente che ne nomina soltanto tre, cioè dice che erano tante donne ma ne nomina solo tre, e questo potrebbe essere stato proprio il punto di partenza che ha dato vita alla tradizione ortodossa orientale. Quindi il litos è il primo ciclo parietale, diciamo, la prima modalità di raffigurazione di queste donne. Poi abbiamo praticamente l'altra raffigurazione, cui prima facevo riferimento come passo evangelico, e cioè il tochere ton miroforon, il saluto alle mirofore, che prende il punto di partenza da Matteo, che è l'unico a citare questo episodio. Praticamente dopo che le donne si erano rese conto del fatto che il sepolcro era vuoto e avevano parlato appunto con l'angelo, si incamminano, le donne sarebbero, secondo la fonte evangelica, la Maddalena e l'altra Maria, ma nelle raffigurazioni iconografiche sono sempre la Maddalena con la Vergine Maria, e incontrano proprio Gesù. Ecco, viene incontro a queste due donne Gesù, le due si inginocchiano, una abbraccia quasi le caviglie, l'altra un po' più su, al ginocchio, e Gesù è in atto benedicente, in posizione stante, in atto benedicente nei confronti appunto di queste donne. Cairete, cherete, dice appunto nel Vangelo, e però nella raffigurazione iconografica viene chiamato il tochere, con la pronuncia moderna del greco, tochere ton miroforon, il saluto delle mirofore. Infine, l'ultimo ciclo parietale che ha avuto anche molta diffusione è appunto il mimuaptu. Mimuaptu sarebbe in greco il corrispondente del latino noli me tangere, non mi toccare, che come sappiamo fu la frase che disse appunto Gesù alla Maddalena, qua siamo nell'episodio raccontatoci soltanto da Giovanni, quando appunto la donna si trovava nel giardino dove era stato sepolto praticamente Gesù, aveva appena interrotto e smesso di parlare con i due uomini, con i due angeli, e praticamente si gira e le compare una figura maschile che lei erroneamente interpreta come fosse quella dell'ortolano, del giardiniere, e gli chiede: signore, dimmi, sei tu che hai rubato il mio signore, eccetera. Lui la guarda, l'episodio è notissimo, e la chiama col suo nome, Maria, al che lei riconosce di avere davanti a sé appunto Gesù, e lo chiama Rabbuni, che appunto significa maestro, ma lui la respinge, le dice non mi toccare, che qui la traduzione non è correttissima in italiano, e le dice perché ancora non sono salito appunto al Padre mio, eccetera. All'interno di questa raffigurazione iconografica del Noli Me Tangere abbiamo due varianti, perché la tradizione ortodossa ha voluto in una di queste rappresentare un Gesù più severo, più respingente, che appunto allontana la donna e quasi non la guarda, diciamo, negli occhi, e invece un Gesù più mite, è un'altra variante anch'essa molto attestata nell'iconografia, un Gesù più mite che, pur respingendo la Maddalena, tuttavia ha un gesto quasi di empatia, come se volesse rasserenarla, e la guarda appunto negli occhi. Ecco, queste sono le raffigurazioni ricorrenti, soprattutto portate avanti dalla cosiddetta scuola cretese, di pittura cretese, che trova proprio la sua massima espressione nel XVII-XVIII secolo. Io poi non mi sono spinto oltre, perché le chiese moderne sono piene di raffigurazioni dedicate alle mirofore, ma sono più prodotti, diciamo, non di valore artistico, e comunque non potevo girare ovviamente tutte le chiese, certo, della Grecia.
Certamente.
Nobis Maria, quid vidisti in via.
Pascalina.
Ecco, professor Schembra, di queste donne abbiamo dunque chiaro il loro ruolo nella tradizione latina, ma nelle liturgie di matrice greca come sono presenti?
Ecco, parto dicendo che nella tradizione latina di fatto non hanno completamente un ruolo, perché se noi ci riflettiamo non esiste una domenica, per esempio, dedicata alle Tre Marie. Non esiste una festa celebrativa. Un po' sì, nella tradizione popolare vengono nominate, ma non c'è una festa liturgica istituzionalizzata nel cattolicesimo che è dedicata alle Tre Marie. Tutto il contrario invece nella tradizione ortodossa, laddove esiste addirittura una non soltanto una domenica che si chiama Domenica delle Mirofore e che è congiuntamente dedicata anche a Giuseppe di Arimatea, che come sappiamo insieme con Nicodemo ebbe un ruolo fondamentale nella sepoltura del Cristo, ed è praticamente quella che va sotto il nome di terza domenica di Pasqua, cioè la seconda dopo la Pasqua. Nell'ortodossia abbiamo la Pasqua, poi c'è la prima domenica dopo la Pasqua che si chiama Domenica di Tommaso, poi c'è la Domenica delle Mirofore, la terza appunto che di fatto è la seconda, poi continua con la Domenica del Paralitico, eccetera. Ci sono le domeniche dedicate ai grandi miracoli, al grande potere taumaturgico praticamente di Cristo, e fino ad arrivare alla Pentecoste, con cui si chiude questo periodo liturgico che da un punto di vista, proprio dal punto di vista del libro liturgico sacro che viene utilizzato durante le officiature, appunto viene chiamato pendicostario. Nel pendicostario è il nome che viene utilizzato sia per il periodo sia per il libro utilizzato in questo periodo stesso. Quindi non soltanto la Domenica delle Mirofore, ma anche tutta la settimana che ne segue, quindi quella che parte con la domenica o se vogliamo con lunedì e arriva fino al sabato dopo, prima di cominciare la Domenica del Paralitico, è tutta chiamata Settimana delle Mirofore. E inoltre le mirofore hanno un ruolo fondamentale, proprio con una presenza liturgica molto importante, ovviamente in tutti i riti della Settimana Santa, che in greco va sotto il nome di Imerali Evdomada, la grande settimana, soprattutto il Venerdì Santo e poi soprattutto nella messa, nella divina liturgia, si chiama così, della Anastasis, cioè la messa di Pasqua, quella che noi chiamiamo messa di Pasqua, della notte fra il sabato e la domenica. Oltre al fatto che in tutte le domeniche, a prescindere dal fatto che sia dedicata alle mirofore, alla Pasqua, eccetera, le mirofore hanno comunque un ruolo importantissimo, vengono citate in continuazione perché, come sappiamo, la domenica rappresenta il memoriale comunque della Pasqua e quindi le mirofore hanno un ruolo fondamentale. Diciamo anche questo aspetto liturgico dedicato alle mirofore si è concretizzato pian piano nei secoli, non immediatamente. La prima fonte per noi nota, ma forse probabilmente c'era altro anche prima, comunque quella sicuramente nota è rappresentata da uno dei più famosi etnografi bizantini, che è appunto Romano il Melodo, vissuto nel VI secolo, il quale ha scritto proprio un condacio delle mirofore. Il condacio è un componimento liturgico molto tipico, caratteristico, ecco, della innografia bizantina e che ancora oggi si adopera nell'officiatura. Di questo condacio noi abbiamo, è pervenuta solo una strofe, che ancora oggi viene recitata, cantata durante la domenica appunto delle mirofore. Non sappiamo se prima di Romano ci siano state altre composizioni dedicate alle mirofore, perché abbiamo in realtà dei blocchi poetici che vengono cantati durante l'officiatura della domenica delle mirofore, che vanno sotto il nome di Anatolicà, che fino a qualche tempo fa si pensava significasse opera di un poeta che si chiama Anatolio. Oggi però siamo quasi certi che invece significhi questa parola provenienti dall'Oriente. Anatolè in greco significa Oriente, l'Anatolia, e siccome in Oriente rispetto a Costantinopoli c'è appunto Gerusalemme, probabilmente Anatolicà significa canti gerosolimitani, e questo è molto importante. E poi ci sono anche dei canti che vengono sempre intonati nella Domenica delle Mirofore, che sono attribuiti a un poeta per noi assolutamente ignoto e quindi non databile, che si chiama Cumulas. Quindi forse gli Anatolicà e le poesie, i canti di Cumulas potrebbero anche essere antecedenti al Romano, questo non lo sappiamo. Invece sappiamo benissimo che praticamente nel secolo dopo Romano, quindi fra il VII e l'VIII, si colloca l'attività di Andrea di Creta. Andrea di Creta è un altro importantissimo etnografo bizantino, il quale ha redatto tutto un componimento molto lungo che ci è pervenuto per intero e che è il canone delle mirofore. Il canone, ecco, rispetto al condacio, è un componimento molto complesso, articolato in stanze poetiche, e questo viene tutto recitato e cantato durante appunto la divina liturgia della Domenica delle Mirofore. Poi abbiamo altri compositori, altri innografi bizantini su cui, ecco, non mi soffermo, altrimenti poi chi è curioso può andare a comprare il libro e leggerlo. Per esempio, ecco, Giovanni di Damasceno, per esempio Cosma di Gerusalemme, finché a un certo punto arriviamo, ecco, al IX-X secolo, che è il periodo in cui si data il più antico manoscritto che ci riporta una parte del famoso Pentecostarium di cui parlavo prima, cioè il libro liturgico. Questo significa che fra il VI secolo, data sicura in cui vive e opera Romano il Melobo, il IX-X secolo, in cui è databile questo manoscritto che riporta già il libro liturgico, evidentemente la festa delle mirofore si è canonizzata. Questo è molto importante. La mia ipotesi che porto avanti nel libro è che questa festa delle mirofore, forse limitata ancora solo alla domenica, magari non tutta la settimana, non così in grande come oggi, sarebbe nata, secondo me, ecco, proprio a Gerusalemme, che era il luogo, come dicevo prima, in cui quegli eventi si svolsero, gli eventi sacri della resurrezione appunto di Cristo. Poi però avviene qualcosa di molto interessante. Questo è un argomento che non ho studiato io, ma è un argomento notissimo a chi si occupa di liturgia bizantina, ed è appunto il fenomeno della bizantinizzazione della liturgia. Cioè, a un certo punto Costantinopoli, la capitale dell'impero bizantino, comincia a fagocitare, ingerire proprio tutte le liturgie delle varie diocesi. L'impero bizantino era separato in grandi diocesi da un punto di vista proprio religioso ecclesiastico, che ne so, la diocesi di Antiochia, la diocesi appunto di Alessandria, la diocesi di Gerusalemme, e a un certo punto c'è questo grandissimo processo di bizantinizzazione per cui si crea un'unica liturgia che valga per tutto l'impero bizantino, ma è chiaro che è un rapporto osmotico, cioè non c'è una imposizione della liturgia bizantina su tutte le diocesi, ma la liturgia della capitale prende, eredita moltissimo dalle altre. Verosimilmente, questa è la mia ipotesi, appunto dalla liturgia di Gerusalemme, Bisanzio, Costantinopoli, avrebbe praticamente preso spunto per dedicare una domenica, una settimana appunto alle mirofore. Ne abbiamo anche una prova, diciamo, trovato una prova nel fatto che proprio la cosiddetta seconda domenica di Pasqua, perché quella che si chiamerà poi terza di Pasqua, prima all'epoca si chiamava seconda più legittimamente, ecco, nella capitale, cioè a Costantinopoli, era dedicata alle nozze di Cana e non alle mirofore. A un certo punto viene rimossa questa intitolazione alle nozze di Cana e al posto delle nozze di Cana vengono introdotte le mirofore. Quindi evidentemente sarà successo con un passaggio di consegno, comunque queste donne avranno suscitato maggiormente l'interesse di chi stava al potere, alla corte.
Professore, noi siamo giunti al termine, il discorso potrebbe continuare per veramente delle ore e mi riprometto di approfondire qualche aspetto di questa sua ricerca. Noi non possiamo far altro che ringraziarla della sua presenza alla nostra trasmissione e grazie appunto e a risentirci, professore.
Grazie, sono io che ringrazio voi e auguri di buona Pasqua.
Altrettanto a lei e a tutti i nostri ascoltatori.
Intime pascali laudes, immolem Christiani. Angelico.